Io questa mattina vorrei cercare di ripercorrere sommariamente, è ovvio, come io ho vissuto, prima da ragazzo, poi da fedele, poi da sacerdote, gli anni del post-concilio e soprattutto quella fase che è stata un po' precedente, anche il concilio e poi dopo la novità di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI che lo hanno seguito. Perché capire bene Giovanni Paolo II e Benedetto XVI significa per noi, che oggi avvertiamo che c'è qualche cosa che stride anche di forte, avvertiamo addirittura i segni evidenti di apostasia in tante situazioni, per noi personalizzare, assumere, ricevere in pieno la sensibilità, per quanto ci è possibile, perché siamo di fronte a personaggi estremamente più grandi di noi, di un San Giovanni Paolo II, di un Benedetto XVI, capendo come loro hanno vissuto, hanno ragionato e hanno dato vita a un modo di intendere il cristianesimo e la Chiesa, autorevole. Significa capire qual è il nostro compito oggi nella Chiesa, almeno io vi trasmetto, cerco di trasmettervi quello che per me è valido, poi ognuno potrà liberamente valutare. Ecco, allora questo intervento io vorrei tentare di suggerire alcuni elementi, non solo delle categorie di giudizio, ma una prospettiva antropologica, sia una concezione dell'uomo come l'hanno avuta Giovanni Paolo II e Benedetto, perché credo che fare questo ci aiuta a salvare la storia, e non solo a salvarla, ma a gustarla, ad apprezzarla fino in fondo, e forse è la nostra vocazione. Oggi noi siamo chiamati a vivere questo, in questo momento così delicato e così difficile. Cos'è successo 50-60 anni fa, grosso modo, anche un po' prima del concilio? Come si viveva il cristianesimo? Certamente c'erano dei problemi, c'erano delle contraddizioni che precedono il concilio, non c'è niente da fare, perché la storia è fatta così. Vorrei tentare di evidenziarne alcune, così come Giovanni Paolo II le ha lette, comprese, e come lui e poi Benedetto hanno tentato di suggerire una terapia, un modo cristiano di affrontarle e di superarle, e non un modo solo sociologico e marxista come si fa oggi. Come si viveva? Io ricordo l'epoca dei miei genitori, gli amici dei miei genitori. I miei genitori non hanno vissuto questa situazione, hanno vissuto una fede, grazie a Dio, sana, ma tanti loro amici negli anni precedenti il Vaticano II, come anche poi in quelli immediatamente successivi, e oggi siamo ritornati indietro di 50-60 anni, come se il periodo intermedio di Giovanni Paolo e di Benedetto fosse stato quasi dimenticato e scomparso, come è stato vissuto soprattutto in Italia, ma anche all'estero. Una difficoltà prima di tutto nell'affronto della cosiddetta questione sociale, che poi dopo è diventata una crisi di fede e non solamente riguardo agli aspetti sociali. Si viveva con una sorta di complesso di inferiorità. Io mi ricordo molti cattolici, amici dei miei genitori, parlo degli anni 55, 60, 65, così. Si sentivano, per il fatto di essere cattolici, di essere cristiani, in un complesso di inferiorità nei confronti di chi non lo era, come se il cristianesimo fosse una sorta di morale che limita la dimensione umana. Gli altri sono più liberi, gli altri sanno meglio, noi abbiamo dei vincoli che ci sono imposti da dei comandamenti, da dei dogmi, dalle regole morali, per cui non posso fare questo, non posso fare quell'altro. Allora il problema era fino a che punto posso arrivare. Ma vivere un cristianesimo così è una cosa soffocante. Non può essere questo. Nei confronti poi della questione sociale, dell'esperienza politica, erano più avanti i comunisti, erano più avanti i marxisti, perché loro affrontavano il problema dei poveri, e oggi è ritornata tutta questa storia. Loro affrontavano la questione della lotta di classe. La dottrina sociale della Chiesa sembrava debole, sembrava inesistente, sembrava, se ne parlava sempre di meno, ci se ne vergognava, sembrava una cosa superata. Ma la questione non era solo politica, la questione cominciava a diventare una disaffezione nei confronti della Chiesa. Ma la Chiesa, il Magistero è sempre indietro, si diceva, rispetto ai tempi. Allora bisogna che noi laici, noi intellettuali, noi teologi, che siamo più avanti, ci spingiamo più avanti di quello che insegna la Chiesa. Altrimenti rimaniamo indietro sul mondo. È così in fondo che sono nate quei fenomeni che hanno preso il nome dopo di cattocomunismo o di cattolicesimo democratico o di progressismo. Il Concilio si è trovato già dentro il suo alveo queste due correnti, quelli che volevano l'autenticità, la genuinità della fede e hanno ripreso i padri, il lavoro che è stato fatto straordinario nella ripresa dei padri della Chiesa e la Sacra Scrittura è stato descritto ieri da Papa Benedetto, e altri che spingevano, dicevano la Chiesa è sempre indietro, la Chiesa sta sempre dalla parte sbagliata, sta sempre dalla parte dei padroni, e allora noi invece è chiaro che in una situazione così non bastavano i richiami morali, pur necessari, non bastavano i richiami disciplinari da parte dei vertici della Chiesa, dei vescovi, del magistero nei confronti dei cattolici, avvertendoli di non oltrepassare certi limiti, perché ci volevano delle ragioni e non si capivano più quelle ragioni. Perché la Chiesa insegna questo e questo riguardo alla morale sessuale, riguardo al matrimonio, riguardo alla politica, riguardo... Non basta dire è così, bisognava far capire le ragioni, e su questo c'è stata una debolezza comunicativa, per cui molta gente alla fine si è disaffezionata tanto alla Chiesa da prendere posizioni alternative, che ultimamente erano non cristiane, erano marxiste, ma oggi ci ritroviamo nella stessa situazione dopo 50 anni. Ecco che in una situazione di questo tipo c'era anche molto ottimismo, un irenismo nel mondo e anche in questa parte che oggi chiameremo progressista della Chiesa. Sembrava che veramente il mondo potesse vivere meglio mettendo da parte Cristo, mettendo da parte Dio, mettendo da parte nel privato le questioni della fede e le questioni di una cultura radicata in una concezione cristiana dell'uomo. Ecco la privatizzazione della fede, la privatizzazione della dimensione religiosa, delle domande di fondo. Il mondo andava avanti benissimo lo stesso, si pensava questo, alla fine anche molti cattolici erano arrivati a pensare così. Per cui cosa succedeva? Che l'uomo comune, ma anche l'uomo politico, aveva due facce, era dissociato. Io vado in chiesa, vado a messa, magari anche tutti i giorni, poi nel mio lavoro, nella mia attività, nella politica, eccetera, ragiono con tutt'altra logica, ragiono con il pragmatismo del mondo. Quando è arrivato Giovanni Paolo II, è stato come un fulmine a ciel sereno, perché lui veniva da un paese dell'est europeo, da un paese sotto il regime comunista, dove il mondo si era deteriorato più rapidamente di quanto non sia accaduto in Occidente. Là il mondo, la società, era diventata invivibile molto prima di quanto non lo sia diventata da noi. Si stava male sotto una dittatura, sotto un regime, era un meccanismo disumano. Un mondo costruito senza Dio e senza Cristo era disumano. Solo la Chiesa era riuscita a salvare anche la vita terrena dell'uomo in quei paesi, ed era perseguitata per questo. Qua ancora le cose sembrava che andassero bene. Mentre la Chiesa aveva da insegnare, oltre che quello che San Tommaso chiama il revelatum per sé, la dottrina della fede, quelle cose che la Trinità, la risurrezione, la salvezza, che solo la fede consente di comprendere a pieno, anche cose che la ragione umana da sola può capire. La rivelazione ti viene incontro dicendotele, se tu non sei uno studioso, non sei un filosofo, non sei uno specialista, la rivelazione te lo dice lei, i comandamenti, la legge morale naturale, quelle cose di base che oggi vengono sistematicamente negate nel mondo di oggi. Solo che c'è stato una sorpresa, un qualcosa di inaspettato. Questo mondo che doveva diventare sempre migliore, sempre più vivibile, sempre più progredito, senza Cristo, senza Dio, o relegandolo nel privato in una maniera intimistica e insignificante dal punto di vista antropologico, culturale e politico, comincia a degradarsi. Con i vari fenomeni, dall'aborto, il divorzio, poi l'eutanasia, poi gli omicidi sempre più frequenti, anche i suicidi, poi la crisi economica, poi la crisi sociale. Oggi siamo arrivati a un punto in cui, senza certi riferimenti che sono stati negati, diventa impossibile perfino governare, diventa impossibile ottenere un minimo di pace sociale. Tutto diventa anarchico, la democrazia fallisce perché non ha più un alfabeto comune a cui far riferimento per tutti. Ecco allora la sorpresa: questo mondo che doveva diventare perfetto è diventato invivibile, umanamente insostenibile. Se abbiamo gli occhi aperti, solo le notizie che sentiamo nei telegiornali sono allucinanti. Ma anche il clima pesante che spesso c'è nei luoghi di lavoro e che pian piano ha penetrato anche gli ambienti di chiesa. Quando è arrivato Giovanni Paolo II, la chiesa con lui ha cominciato a essere in anticipo sui tempi invece che in ritardo, perché lui per primo è arrivato a denunciare le contraddizioni del mondo di oggi e ad identificarne la causa e a riannunciare Gesù Cristo e tutta l'antropologia cristiana, il modo di concepire l'uomo con tutto quello che ne conseguiva, come l'unica vera risposta risolutiva. Avete abbandonato Cristo, avete abbandonato Dio, avete voluto relegarlo nel privato, avete costruito un mondo invivibile. Allora bisogna chiedersi perché è diventato invivibile. Ricordiamo tutti quelli che l'hanno sentito, ci sono ancora le registrazioni di questa voce potente e convinta. Il 22 ottobre 1978, discorso di insediamento di Giovanni Paolo. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà, aprite i confini degli stati, non solo l'intimità del cuore, i sistemi economici, quelli politici, i campi della cultura, della civiltà, dello sviluppo. Non abbiate paura, diceva. Cristo sa cosa c'è dentro l'uomo, solo Lui lo sa. Questo era una provocazione al mondo, una sfida al mondo, a tutti, non solo un discorso consolatorio per i credenti, come tante volte si sentiva fare anche in chiesa, perché si era come intimiditi, impauriti dal mondo. Lui ebbe il coraggio di denunciare le crisi del mondo. L'uomo oggi è così spesso incerto, diceva, nel senso della sua vita su questa terra, è invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. Queste parole leggevano quello che c'era dentro la mente, il cuore di tutti, credenti e non credenti. Era vero per tutti che il mondo stava diventando invivibile e disperato. Lo disse anche il cardinale Biffi a Bologna, scatenando un putiferio. Permettete quindi, vi prego, dice ancora, vi imploro con umiltà, con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Solo Lui ha parole di vita, sì, di vita eterna. Me le sento ancora suonare nelle orecchie. Ecco, questi riferimenti alla paura dell'essere umano, incerto, dominato dal dubbio, fino alla disperazione dell'uomo dei nostri tempi, allora si potevano distinto percepire come vere, ma più tardi si sono dimostrate con un'evidenza che allora, nel 1978, solo Lui che le pronunciava sembrava poter comprendere in tutta la loro profondità e carica anticipatrice dei tempi, diciamo pure profetica. Oggi ci siamo dentro fino al collo. Ecco perché riprendere questo modo di guardare la storia, la vita e la fede ci restituisce quella percezione di essere in anticipo sui tempi, in anticipo sul mondo, e di non dover correre dietro all'ideologia del mondo per aver diritto di esistere come cristiani. Benedetto XVI seguirà esattamente la stessa linea. Ecco, questo è il dato di fatto negativo che Giovanni Paolo II aveva messo in evidenza. La crisi dell'uomo contemporaneo, che non era solo una crisi politica, sociale, era una crisi antropologica, una crisi di visione del mondo, di se stessi, della società, della famiglia, di tutto. Negli anni 60 da noi si pensava di aver risolto tutto con la società del benessere, nei paesi capitalisti. Chi il benessere non l'aveva imparato a rivendicarlo, tutto il movimento marxista e comunista, ma il risultato di questo approccio fondamentalmente materialista alla salvezza alla fine ha incominciato a generare una inattesa diminuzione di vivibilità della società là dove ci si aspettava solo un miglioramento continuo. E Giovanni Paolo II è stato capace di dirle queste cose. I segnali di questa progressiva invivibilità oggi li abbiamo sotto gli occhi e non c'è neanche bisogno di ricordarli, ne ho già accennato. Ma Giovanni Paolo II non si è limitato a questa analisi intelligente, comunque, della storia, dell'umanità e della condizione dell'uomo. Non si è limitato alla constatazione dei fatti sintomatici che ha spinto l'analisi più a fondo in vista dell'individuazione della radice del malessere. Ma ha aiutato a interrogarsi sul perché e a non fermarsi ai perché superficiali come si fa oggi. Dice ancora nel Redemptor Hominis, deve nascere quindi un interrogativo di fronte a questa situazione di contraddizioni, di invivibilità della società, del mondo, dalla famiglia, dalla casa fino alle nazioni, ai rapporti internazionali. Dice lui, per quale ragione questo potere, dato sin dall'inizio all'uomo, potere per il quale gli doveva dominare la terra, si rivolge oggi contro di lui, provocando un comprensibile stato di inquietudine, di cosciente o incosciente paura. La paura oggi, poi, pensiamo, siamo passati 50 anni, 40 anni, la paura di fronte al Covid di quest'anno, oggi la paura è diventata uno strumento politico di potere per gestire gli individui, di minaccia che in vari modi si comunica a tutta la famiglia umana, dice ancora lui, contemporanea, e si manifesta sotto vari aspetti. Noi diremmo: qual è la vera causa della invivibilità del nostro mondo? Quali sono le condizioni per una società vivibile? Ecco che, ponendo questi problemi, il Magistero della Chiesa parlava a tutti e non solo ai credenti. E questo risultò un po' nuovo in quel momento. C'erano interrogativi per l'umanità intera, sulle questioni di peso sociale, culturale, politico, ma non solo, sulle questioni esistenziali, sulle questioni antropologiche e di conseguenza morali. Era come un partire dal basso e far vedere che ciò che diceva la Chiesa, anche per chi non credeva, doveva ragionevolmente essere preso almeno come un'ipotesi di lavoro, che poi avrebbe anche aperto le porte alla fede, ovviamente, perché a un certo punto c'è stata un'epoca in cui c'erano i cosiddetti cristiani culturali, no? In tempi più vicini a noi, e questi capivano, sono stati pochi, ma hanno capito che il cristianesimo anche filosoficamente, anche culturalmente, ha una visione dell'uomo infinitamente superiore a tutti gli altri ed è l'unica praticabile, l'unica vivibile. Ma allora chiediti: come fa il cristianesimo a essere così? Non è forse perché Cristo è figlio di Dio? Il passo della fede è rapido. Io mi sono trovato a fare questi discorsi con dei personaggi importanti che mi hanno risposto onestamente sulla questione della divinità di Cristo: ci penso e mi interrogo tutti i giorni. E poi sono arrivati alla fede, perché a un certo punto ci arrivi se ragioni così. Ecco, in quegli anni, con Giovanni Paolo II, il Papa tornò a essere una figura di riferimento culturale, morale, per l'umanità. Il Papa era rimasta l'unica figura veramente prestigiosa a cui tutti stavano attenti. Si sentiva, si percepiva che in lui c'era un'autorevolezza che gli altri non avevano e che era valida per tutti. Poi, 5 minuti dopo, gli avversari lo combattevano e hanno cercato anche di ucciderlo. Ma sul momento non potevano resistere di fronte a un'autorevolezza così. Chi ha vissuto quegli anni queste cose non se le dimenticherà mai. E oggi dice: voglio essere così, non arriverò al suo livello, ma questo è il mio modello antropologico. Altrimenti la fede è una baggianata. Scusate, non voglio esagerare, ma diventa insopportabile, diventa una cappa moralistica odiosa, diventa una serie di stupidaggini che inseguono il mondo, come oggi. Ecco, hanno ragione quelli che non vanno più in chiesa, perché la chiesa di oggi non propone niente. Giovanni Paolo II e Benedetto hanno proposto, hanno sfidato il mondo. Oggi tocca a noi forse fare questo, magari in piccolo, non abbiamo, e anche stando attenti a non farci eliminare, ma dobbiamo vivere con questo stato d'animo. Almeno per me questo è fondamentale, altrimenti non... Era un modo universale di proporre una concezione dell'uomo, della società radicata sul cristianesimo, portatrice di verità universali, valide anche per i non credenti. Te lo propongo almeno come ipotesi da verificare, che ciò che Cristo e la tradizione della Chiesa hanno insegnato per 2000 anni serve all'uomo di oggi. Vuoi una vita vivibile, oltre alla vita eterna, che è la cosa più importante, ma vuoi già una vita vivibile? Comincia a mettere in atto una cultura cristiana fondata sui comandamenti, sulla legge naturale e sulla rivelazione. Prova a prenderla come ipotesi da verificare. Se funziona, vuol dire che Cristo è vero. Facciamo un passo ulteriore. Sto sintetizzando molto velocemente, poi il testo ampio lo potete trovare anche sul mio sito internet. A questo punto, come rimediare? Ecco un terzo passaggio. Come fare? Certamente i richiami etici sono importanti, ma devi riuscire a far capire il perché. Prendi il cristianesimo, se non l'hai capito, almeno come ipotesi di lavoro da proporre a tutti gli uomini per curare l'uomo. La parola salvezza, che era diventata così astratta, così stratosferica, così spiritualista. No, tutti abbiamo bisogno di rendere più umana la vita. Questo è il riflesso terreno della salvezza, che si compie in vista del regno dei cieli, ma dà già anche il centro qua giù. Ecco che allora una parola come salvezza diventa incarnata, diventa interessante, perché abbiamo bisogno di sanare l'uomo. Sintetizziamo un po'. La questione non può allora limitarsi a un richiamo etico, perché l'etica, per non essere una collezione di precetti convenzionali e mal motivati, deve fondarsi su una concezione della persona. Il grande lavoro di Giovanni Paolo II, in Persona e Atto, già da filosofo prima, che è stata la sua grande opera filosofica e poi in tutto il suo magistero, è stato quello di fornire dei perché umani, antropologici, a fondamento dell'etica. Perché il matrimonio deve essere indissolubile? Perché la famiglia è la cellula fondamentale della società? Perché l'uomo ha una dignità e non può essere ucciso nel grembo della madre o non può essere ucciso prima della sua morte naturale? Perché occorre rispettare la dignità e la libertà del prossimo? Perché è più conveniente l'amore del prossimo che non l'odio reciproco continuo? Per rispondere a questi perché occorre dire chi è l'uomo. E qui parte tutto l'annuncio cristiano, tutta la rivelazione dall'uomo come creatura, avere consapevolezza della creazione, poi il peccato originale, poi la necessità, eccetera, eccetera. Tutta la catechesi, tutto il magistero, sia sulla famiglia, era un lavoro per spiegare l'antropologia cristiana alla gente e far toccare con mano che è anche più conveniente dal punto di vista puramente umano, oltre che a preparare la strada all'eternità, che rimane la cosa fondamentale. L'etica fondata sull'antropologia. Ma una concezione dell'uomo deve essere fondata su una concezione di tutto. I filosofi direbbero dell'essere. L'etica fondata sull'antropologia, l'antropologia fondata sulla metafisica. La metafisica vuol dire una concezione di tutto, dei fondamenti della realtà, dell'essere. Oggi sono le scienze più spinte, più avanzate, più profonde, non quelle che vanno in televisione, che stanno riscoprendo la questione metafisica come teoria dei fondamenti. Oggi si chiama così, teoria dei fondamenti delle scienze. Ci sarebbe tanto da dire anche su questo, ma non è questo il momento. Ma lui queste cose le disse a Colonia nel 7° centenario della morte di Sant'Alberto Magno, 15 novembre 1980, fece un discorso sulle scienze, sull'epistemologia, così come una visione cristiana la può concepire e la deve vivere. Bene, ci sarebbe tant'altro da dire, però lo spessore di un Giovanni Paolo II è stato questo: sfidare il mondo, leggere le sue crisi dell'uomo, umane, antropologiche, personali, sociali, politiche, mondiali, internazionali, discorsi all'ONU, i discorsi a tutti i livelli professionali, in cui rilanciava una comprensione cristiana della storia come cosa proponibile, non solo per quei quattro gatti che ci credono ancora e che sono indietro, no, Cristo è più avanti, perché sa cosa c'è dentro l'uomo, e io te lo dico, e ti sfido, tu sei in crisi, stai male, hai creato un mondo invivibile, ti dico perché, è Cristo che te lo dice. Una chiesa che ha il coraggio di dire questo è una chiesa, altrimenti sembra che rinunci a essere se stessa. Diventa seguace di Giuda, che ha creduto più alla politica e al denaro in quel momento che non a ciò che insegnava il maestro. Poi se ne è pentito amaramente, sappiamo come è andata a finire. Attenzione che non succeda anche oggi. Poi arriva Benedetto XVI, che aveva lavorato, vissuto con lui, si era immedesimato in questa prospettiva e continua. E i due grandi punti, e mi avvio al termine, del Magistero di Benedetto XVI sono stati, una, la critica al relativismo, il relativismo come la cosa più deleteria che è penetrata, diceva lui, perfino nella teologia dei nostri giorni, ed è vero. Riduzione della verità a opinione. Dopo nel gruppo su San Tommaso che si occupa di fede, dubbio, verità, si potrà vedere più in dettaglio questo aspetto. Se tu neghi un fondamento vero, oggettivo, della realtà e della conoscenza, valido per tutti, almeno alcune cose di base valide per tutti, non riesci più a capire nulla e non riesci più a comunicare. Oggi siamo in una società piena di informazione, ma non si comunica niente, o pochissimo. Si comunica superficialità. Perché parliamo con alfabeti diversi, non abbiamo più un alfabeto comune. Eppure la natura umana è questo alfabeto comune, bisogna ripescarla. Poi quella conseguente, non solo il relativismo della verità, della conoscenza, ma il relativismo etico-giuridico, la riduzione soggettivistica dell'etica e del diritto sul piano pratico, quindi la negazione della legge naturale e del diritto naturale. Benedetto XVI identifica esplicitamente la causa della perdita di vivibilità della nostra società con la negazione di questi due riferimenti universali, la verità sul piano conoscitivo e ontologico, la legge naturale, i comandamenti sul piano etico e giuridico, fondando sulla riproposizione di questi ultimi almeno come ipotesi di lavoro. Anche lì continua questa idea, no? Non ci credete, non ci siete arrivati più con la vostra filosofia? Siete arrivati a un mondo impazzito? Provate a pensare a ciò che avete buttato via. Avete buttato via il bambino con l'acqua sporca. Allora andiamo a ripescarlo questo bambino. Ancora non ci crediamo, non abbiamo la fede, però la ragione ci dice che è ragionevole provare a considerare che avesse ragione lui. Ecco la necessità di ammettere quindi verità oggettive universali, la necessità di ammettere una legge morale, naturale, oggettiva, universale, quella che la rivelazione poi aveva comunicato codificandola sinteticamente nel decalogo. Ecco, la tesi di fondo è che se si rinuncia a questi due pilastri o addirittura si teorizza la loro negazione, la società diviene non solo invivibile ma addirittura impossibile da governare, la democrazia finisce per paralizzarsi, ed è successo letteralmente così, basta guardarsi intorno, insomma, e infine autodistruggersi, l'economia si blocca. Oggi i fatti non fanno che confermare tutto questo. Sarà compito degli intellettuali, degli studiosi, dei filosofi di riscoprire come fondare teoreticamente, filosoficamente, questi principi che sono stati buttati via. Oggi ci aiutano quasi più le scienze della filosofia. Adesso io, Cicero pro domo sua, perché io vengo da una formazione scientifica, quindi mi viene spontaneo dire queste cose. I filosofi potranno dire altro nel loro campo. Dice un discorso tenuto alla diocesi di Roma il 5 giugno del 2006, ponendo la domanda attorno alla verità, dice Benedetto XVI, allarghiamo l'orizzonte della nostra razionalità. Ecco tutto il discorso sull'ampliamento della razionalità che lui faceva. Iniziamo a liberare la ragione da quei limiti troppo angusti entro i quali essa viene confinata quando si considera razionale solo ciò che può essere oggetto di calcolo, di esperimento. Beh, la matematica ha dimostrato nel Novecento che perfino in matematica non tutto può essere calcolabile. Ci sono delle cose che non sono computabili, come si dice. E allora solo la mente divina le conosce una per una tutte, soprattutto se sono tante o se sono infinite. Non si riescono a stringere in un programma compatto di computer. Tutto il problema della non computabilità oggi è enorme in ambito scientifico. La gente normale non sa neanche cos'è, ma è come se si stesse riscoprendo una base metafisica per via scientifica. Ma questo San Tommaso lo aveva fatto usando Aristotele. Noi oggi lo possiamo fare. Bene, mi avvio a conclusione. Nell'attesa di questa elaborazione teorica sia sviluppata da parte di scienziati, studiosi, e questo richiede tempi lunghi, occorre mettere in opera delle soluzioni pratiche, delle ipotesi di lavoro che servono a sbloccare lo stallo sociale in cui il mondo in generale, l'Europa in particolare, Italia soprattutto, si trovano come imprigionati. Benedetto XVI aveva creato uno slogan per sintetizzare questa idea. Aveva lanciato la sfida dicendo: avete vissuto fino adesso come se Dio non esistesse? Non ha funzionato. Proviamo allora a vivere come se Dio esistesse. Questo lo fanno anche i matematici, le dimostrazioni per assurdo. Non sei in grado di dimostrare una cosa e vedi che non funziona, prova a tentare di dimostrare il contrario. Se il contrario ti porta a contraddizioni, vuol dire che quell'altra era la tesi giusta. Dice, in un discorso al convegno della stampa cattolica, l'idea di vivere come se Dio non esistesse si è dimostrata deleteria. Parole di Benedetto XVI. Il mondo ha bisogno piuttosto di vivere come se Dio esistesse. Anche se non c'è la forza di credere, dice lui, altrimenti esso produce solo un umanesimo disumano. Questa è la sfida culturale che questi due pontefici hanno lanciato. Una sorta di provare per credere, quasi una scommessa pascaliana, in attesa di rientrare anche in possesso di un sistema di pensiero che consenta di recuperare dimostrativamente, filosoficamente, scientificamente la validità teoretica oltre che pratica di quei principi irrinunciabili, i famosi principi non negoziabili. Diceva ancora una bella frase il cardinale Ratzinger: tutto questo lavoro affinché la verità possa tornare a essere scientifica e non solamente una fissazione religiosa di qualche credente arretrato. Ecco, ci sarebbero tante altre cose da dire, ma in sostanza penso che questo sia il cuore della questione. Cos'è successo dopo? Qui c'è poco da dire, ce lo dobbiamo dire chiaro. Anche le rivelazioni private che ci possono aiutare in questo, quelle riconosciute, Fatima, ma anche la Saletta, anche tante altre, avevano detto chiaramente che sarebbe stato quel periodo di apostasia che era già stato previsto fin dal Nuovo Testamento. Qui la lotta è contro Satana, è più forte di noi, c'è poco da fare. Per cui solo un intervento diretto di Cristo nella storia potrà sbloccare questa situazione. Però intanto noi siamo chiamati a resistere, siamo chiamati a continuarla questa sfida in una maniera ragionevole, in una maniera aiutiamoci tra di noi e aiutiamo tutti quelli che manifestano questa domanda, questo disagio. Alla fine tutto il resto crollerà e rimarrà solo chi ha resistito, in attesa che sia Cristo stesso a manifestare più clamorosamente, esplicitamente la sua vittoria. Ecco, allora oggi non è questione tradizionalisti, progressisti, qui si tratta di salvare la fede. Salvare la fede non significa solo salvare le forme di una tradizione, bisogna andare a comprendere le ragioni di quella tradizione e scoprire che quella tradizione oggi è più moderna dei moderni. Io mi sono sempre divertito, e finisco davvero, quando mi trovavo ad andare a parlare in giro e trovavo della gente che si atteggiava a essere progressista, soprattutto in ambiti scientifici, io mi divertivo a fargli vedere che loro erano gli arretrati e che chi era veramente avanti eravamo noi, erano quelli che avevano conservato il cuore della verità e della fede, o avevano cercato di farlo nell'alveo del cammino e della vita della Chiesa. Ecco, credo che oggi sia questo. I grandi dottori come San Tommaso e anche tanti altri, sotto la guida dei quali cerchiamo di porci in questi giorni, hanno dentro un'attualità e una modernità che è la verità che permane sempre e che oggi va rilanciata. Certo, le cose le devi dire in una maniera non pedante, non ripetitiva, ma si deve vivere, si deve vedere che si possono vivere queste cose.